Una domenica mio fratello e io, a piedi, e con altri bambini della frazione Cademazzi, andavamo a Livraga, al cinema della parrocchia. E appena fuori dall'abitato della frazione, passavamo accanto, sulla sinistra, a un'edicola sacra, dove c'era un'immagine della Madonna mezzo sbrecciata che in dialetto chiamavamo El Madunin, cioè il Madonnino. Davanti all'immagine c'era un vaso di fiori freschi e degli ex voto sotto forma di cuori argentati per grazia ricevuta. C'era anche quello offerto dalla mia famiglia, perché mio fratello, poco dopo la mia nascita, quindi non aveva ancora 6 anni, era finito sotto un carro tirato da cavalli ed era uscito illeso. Grazia ricevuta, sentenziò mia madre, e fece mettere il cuore argentato in riconoscenza alla Madonna, che secondo lei aveva fatto il miracolo. E quando, dopo cena, i miei genitori uscivano a fare 4 passi, mia madre si fermava davanti a quell'edicola per segnarsi e poi riprendere a recitare il rosario. Io partecipavo sempre a queste brevi passeggiate volute da mia madre, ma che mio padre, poveretto, aveva l'aria di sopportare, perché era stanco morto, essendosi alzato alle 3 del mattino, e avrebbe dovuto fare la stessa cosa il mattino dopo, come ogni giorno. Torniamo alle domeniche pomeriggio, al cinema parrocchiale, che per schermo aveva un lenzuolo, un semplice lenzuolo, e poche panche, ed era piccolo, si proiettavano dei film, e tutto quello che ricordo erano gli western con Tom Mix, il cowboy degli anni 20 e degli anni 30. Il biglietto costava 20 centesimi. Le cavalcate, le pistolettate erano accompagnate dalle nostre urla, specie quando arrivavano i nostri, con gli indiani immancabilmente sconfitti. D'inverno si comprava un pugno di castagne secche, o un cartoccetto di farina di castagne, con la quale farina si tossiva per 10 minuti dopo esserci incipriati la faccia. Oppure d'estate una parigina, cioè un piccolo cono di gelato che sapeva di ghiaccio, o una granatina, cioè del ghiaccio tritato e un po' di sciroppo rosso. La parigina costava 10 centesimi, anche la granatina. Mio fratello, che poteva spendere di più, prendeva la mista, cioè un bicchiere di ghiaccio tritato con il gelato, 20 centesimi. E così la piccola mancia che i genitori ci davano era sfumata. Io portavo a casa sempre qualche castagna secca o il fondo del cartoccetto della farina di castagne per mia sorella Giannina. Però c'era anche la lezione di catechismo per la preparazione della prima comunione e per la cresima per me. paradiso che era dipinto sulla cupola della chiesa non mi piaceva, con tutti quegli angeli imploranti a mezzo busto con arpe e liuti e molte nubi. Il mercoledì pomeriggio il prete di Livraga veniva a confessare in bicicletta nella piccola chiesa di Cademazzi accanto alla scuola rurale. Veniva a confessare i bambini che si preparavano alla prima comunione e alla cresima. Cresima vuol dire confermazione. La confessione avveniva alle ginocchia del prete, seduto, e noi inginocchiati davanti a lui. Ma io non sapevo cosa dirgli. E il prete insisteva: che peccati hai fatto? E io non volevo fare brutta figura dicendo che non avevo peccato. Allora decisi di peccare per avere qualcosa da raccontare al prete. La vittima designata era mia sorella di 4 anni, che aveva le treccine e io gliele tiravo, e quella poveretta si lamentava e si ribellava chiedendo aiuto alla mamma, che mi urlava di smetterla. Ma io finalmente il mercoledì successivo avevo qualcosa da confessare al prete, e alla domanda solita: che peccato hai fatto? Risposi: ho tirato le trecce a mia sorella. Il confessore non rispose, ma deve aver pensato: questo bambino deve essere scemo, ma cosa mi viene a raccontare? Tira le trecce alla sorella, ma che razza di peccato è? Mi assolse e mi prescrisse le preghiere di penitenza da recitare per la prima comunione e per la cresima. Mia madre mi aveva comprato un bellissimo vestito alla marinara con tanto di berretto, ma non ricordo se portasse la scritta Regia Marina, come era tradizione, era la moda. E poi un vistosissimo nastro bianco al braccio. Tutti i bambini comunicati e cresimati andarono con una corriera a Caravaggio, in provincia di Bergamo, a un celebre santuario, e fu il mio primo viaggio favoloso, di cui non ricordo nulla, come non ricordo nulla del santuario. L'unica cosa che mi colpì fu una grande vasca piena di grossi pesci rossi sulla piazza del santuario, ma ho un ricordo un po' buffo di quel giorno. Ascoltate. Dunque, dopo aver pranzato a mezzogiorno di domenica, mio padre mi portò in canna sulla sua bicicletta, mi portò a Livraga, vestito alla marinara, davanti alla chiesa di San Lazzaro, una chiesa secondaria da dove la corriera sarebbe partita. Ma io ero arrivato in anticipo e fui affidato a una vecchia perpetua malmostosa, cioè scorbutica, che mi chiese all'improvviso in malo modo se avessi già pranzato. Io ero un bambino molto timido e stavo per rispondere che sì, avevo già mangiato a casa, e quella, senza aspettare la mia risposta, mi mise malamente davanti un piatto di minestrina in brodo, un pezzetto di pollo lesso e un po' di pane. Io, un po' per timidezza, un po' perché non ho mai avuto problemi in materia, mi misi a mangiare sotto lo sguardo accigliato dell'anziana domestica del prete. Fu l'unica volta in vita mia che feci due pranzi a mezz'ora di distanza l'uno dall'altro.
La stazione radio stamattina vive in una grande agitazione. Per un grave fatto si indovina, sono tutti in apprensione. Ingegneri, tecnici ed attori stanno muti a udir l'annunciatore. E fa appello ai radioascoltatori con la voce scossa dal tremor. Della radio l'usignol stamattina ha preso il vol, al suo libero cielo ha voluto ritornare. Nella gabbia Filidor rimaneva malincuor, tutti i passeri udendo di fuori passeretta lo chiamò, gli disse cicicì, all'amore non puoi dir di no, luce mi fuggì, non lo state ad aspettar, non vorrà più ritornar, nel suo volo d'amore d'azzurro verso il sol, l'uccellino della radio ha preso il volo. Forse di una scuola l'uccellino sopra un davanzale si posò, chino sopra il compito un bambino al suo canto si voltò, cinguettò in un modo che i piccini subito guardarono di fuor, o poter cacciare i maiolini, correre per i prati tutti in fior. Della radio stamattina ha preso il vol, al suo libero cielo ha voluto ritornare. Nella gabbia Filidor rimaneva malincuor, tutti i passeri udendo di fuori cinguettar. Una passeretta lo chiamò, gli disse cicicì, all'amore non puoi dir di no, e luce fuggì. Lo state ad aspettar, non vorrà più ritornar, nel suo volo d'amore d'azzurro verso il sol, l'uccellino della radio ha preso il volo.
Tutti gli anni, nel mese di marzo, rogge e canali erano messi in secca per permetterne la pulizia. Però rimanevano sempre delle grosse pozze ricche di pesci. Alla domenica squadre di contadini si trasformavano in pescatori e armate di stivali e di grosse pale di legno scendevano nel letto di rogge e canali ad abbassarne il livello delle pozze, spalandone l'acqua. Dopo ore di lavoro, finalmente affioravano i pesci, e allora anche noi bambini scendevamo nel letto della Marchesina, la roggia che passa a valle di Cademazzi, cercando di acchiappare i pesci, mentre i papà ridevano a crepapelle, perché i pesci naturalmente ci sgusciavano dalle mani e noi ci bagnavamo tutti. Poi, a lavoro finito, c'era la cerimonia della spartizione del pescato. lucci, pesci gatto, trote, anguille, molte, molte anguille. E noi bambini tutto quel pesce lo portavamo a casa col papà, pesce veramente fresco. Noi bambini, una mezza dozzina, ci eravamo specializzati dopo la pioggia ad acchiappare le lumache, cioè le chiocciole. Accendavamo un bel fuoco e le facevamo arrostire, ma c'era da aspettare un bel po' che mandassero fuori tutta la bava e poi si mangiavano anche se non erano ben cotte, arrostite. Eravamo abituati a mangiare tante cose strane che le nostre mamme cucinavano, oltre al coniglio, i porcospini e anche il gatto, che una volta mangiai, sempre con la polenta, che come ho detto era di rigore tutto l'anno. E a mia madre la polenta piaceva molle, quindi d'estate specialmente bisognava aspettare per poterla mangiare, per non scottarci la bocca. Il posto più importante della cascina dove io nacqui era l'aia di cemento che era davanti alla casa padronale, tra casa mia e il caseificio, cioè il regno di mio padre. Ricordo un po' confusamente la spalatura del grano che, separato dalla pula, formava un'enorme mezzaluna dorata che andava ispessendosi a ogni palata, mentre la pula, come una nevicata, cadeva davanti e addosso agli spalatori che si davano il cambio. Ricordo che gli uomini, dal grande setaccio, ecco, che cos'erano? Chi erano questi uomini che maneggiavano il grande setaccio? Setaccio largo oltre un metro e piantato su un grande treppiede di pali di legno, e che setacciavano il grano turco. Però mi ricordo bene la trebbiatrice a vapore, sbuffante come una locomotiva, e i sacchi di grano che si riempivano ed erano portati a spalla sul vicino granaio, salendo una scala a pioli, mentre arrivavano uno dopo l'altro i carri trainati da cavalli, coperti di schiuma, di sudore e con la bocca bianca di bava, carichi di covoni, e che passavano proprio davanti all'uscio di casa mia. La polvere, come la nebbia d'inverno, entrava in casa da tutte le parti. Povera mamma che combatteva invano contro quell'invasione che durava giorni e giorni. Ricordo anche molto bene le assi che si ricavavano dai grossi tronchi d'albero con una enorme sega a mano, con i lunghi denti, sempre sull'aia. Uno dei segantini stava su un carro, in piedi, sul tronco, l'altro stava a terra. Tiravano la lunga sega ritmicamente, alzando e abbassando la schiena. Alla sera dovevano avere la schiena a pezzi, poveretti. Poveretti, si fermavano di tanto in tanto per bere un sorso d'acqua, il viso madido di sudore. Accanto a loro c'era un terzo uomo che limava i denti di una seconda sega che appena era pronta era usata al posto di quella spuntata. Così le seghe si alternavano tutto il giorno. Appena fuori dalla cascina, dietro casa mia, dalla parte della stalla e delle porcilaie dei lattonzoli, c'era un grande silos di cemento armato che d'estate veniva stipato di grano turco speciale, tenero, che serviva di mangime alle mucche in inverno. Ma lo stivavano nel silos per farlo fermentare, mi spiegava mio padre. Così faceva fare più latte alle mucche. Sopra l'enorme e spesso coperchio azionato meccanicamente venivano posati anche dei pesanti parallelepipedi di cemento per pressare il verde e tenero grano turco che fermentava, e quando veniva tolto si spandeva nell'aria l'odore acre delle piante di grano turco fermentato e ammuffito, che pare facesse delirare di gioia le mucche. I giochi di noi bambini erano giochi poveri come noi. La lipa consisteva in un pezzo di legno tratto da un ramo lungo 15-20 centimetri, appuntito alle estremità, che veniva colpito con un bastone e una volta in aria veniva battuto forte. Chi lo mandava più lontano vinceva. Poi c'erano le figurine con le foto a colori dei calciatori che si chiamavano Meazza, Puricelli, Sentimenti Quarto, eccetera. Si sceglieva un muro e si tirava la figurina. Quella che andava più vicino al muro vinceva. Poi c'erano le palline di terracotta di diversi colori, che era un po' come giocare alle bocce, ma non così lontano, e poi si tiravano col dito medio come una molla unito al pollice. Le palline che valevano di più però erano quelle di vetro che chiudevano le bottigliette di gazzose, ma ce n'erano sempre poche. Anche i bambini avevano la loro brava divisa fascista. Dal 1934 i maschi fino a 8 anni erano considerati figli della lupa e le femmine figlie della lupa. Poi si passava a Balilla e Piccola Italiana, e ai 13 anni si diventava avanguardisti e giovani italiane. I figli della lupa avevano dei buffi cinturoni di tela bianchi e due bandoliere dello stesso colore che si incrociavano a X sul petto e sulla schiena, sulla camicia nera e i calzoni corti grigio-verdi, e il fez. Che cos'era il fez? Era un berretto nero a tronco di cono. I Balilla in camicia nera, calzoni corti grigio-verdi, fez nero alla turca con il pompon, sorretti da bretelle. le bambine e le giovani in regolamentare gonna nera sotto il ginocchio e ampia gonna pantalone per le giovani fasciste e camicetta bianca e basco nero ed inverno mantello nero alla moda antica. Sui fez i baschi, le camicette, le camicie nere, delle grosse M, che voleva dire Mussolini. Al sabato pomeriggio, detto sabato fascista, adunata sulla piazza del paese, sotto la guida del segretario del fascio locale, anche lui in divisa, ovviamente. Come tanti soldatini, si marciava avanti e indietro. Attenti! Riposo! Attenti! Pancia in dentro, petto in fuori, talloni uniti, allineati, scattare, scattare, avanti, marsh, uno, due, uno, due, passo, cadenza, passo voleva dire battere il piede una volta e cadenza tre volte. E poi i saluti d'obbligo. Il segretario del partito gridava con voce stentorea: «Saluto al Duce!» E bisognava rispondere: «Viva il Duce!» Il segretario gridava: «Saluto al Re!» E noi: «Viva il Re!» E quello gridava ancora infervorato: «Eia, eia!» E noi rispondevamo: «Alala!» Una barba, ma una barba, una noia. Se il tempo era bello ancora ancora, le cose andavano, ma quando c'era freddo non era proprio un divertimento. Comunque, tutta quella messa in scena faceva proprio ridere, ma guai, guai, farsi vedere o farsi sentire ridere, guai. Ma c'erano sempre gli spiritosi indomabili e l'oggetto era quasi sempre l'altezzoso segretario del partito che ci comandava, che era o un maestro di scuola o un impiegato del comune, tutto impettito, che per qualche ora il sabato pomeriggio si sentiva un generale. Mio padre scuoteva la testa contrariato. Ve li immaginate i grossi affari per fornire tutte quelle divise a milioni di bambini e adolescenti? Ve li immaginate gli affari che facevano i grossi industriali? Eh sì. C'erano per noi bambini altri giochi, oltre a quelli segnalati. Si prendeva un cerchione di una vecchia bicicletta, si toglievano i raggi e lo si guidava correndogli dietro con un pezzo di legno che si metteva nella scanalatura spingendolo avanti. I cerchioni diventavano luccicanti come le catene dei camini sotto Pasqua. Oppure facevamo delle piccole mucche o dei maialini con la cera o con lo stucco fresco che toglievamo dai vetri delle finestre della stalla. E quando il fattore ci sorprendeva, ci correva dietro. Ma chi era capace di acchiapparci? Filavamo come lepri. ma i momenti più belli, momenti più belli della mia infanzia, per me, fin da allora appassionato di storia, di geografia e curioso di tante cose, erano i racconti di guerra di mio padre, che come tanti altri aveva fatto la grande guerra 15-18. Dopo cena si riviveva attraverso le parole di un ex caporal maggiore dei bersaglieri, che era stato mio padre, tutta l'epopea della guerra di trincea, tra cannonate, fucilate, assalti alla baionetta, detti assalti all'arma bianca, fango, polvere, pidocchi, sporcizia, imprecazioni, bestemmie. Nel caldo soffocante del Carso o sotto la tormenta di neve sui monti, il Monte Nero, il Monte Sei Busi, il Monte Santo, il San Michele, il Podgora, poi la Bainsizia, Doberdò, Monfalcone e tante, tantissime altre località del Veneto toccate dai combattimenti. La tragedia delle popolazioni in fuga verso Occidente dopo la disfatta di Caporetto nell'autunno del 1917. Folle scomposte di donne, vecchi, bambini che piangevano cariche di fagotti allo sbando, che incrociavano soldati smarriti in rotta e ufficiali che cercavano di rimetterli insieme e di spingerli contro gli austriaci che dilagavano dappertutto. Poi i fiumi, in particolare l'Isonzo, con le sue 11 battaglie, e il Piave, diventato il fiume sacro alla patria, come c'è ancora scritto oggi sui ponti che l'attraversano.
Allavati molora a tale me, armando in piazza d'armi a testruzio, a fama se avanti e per dare, l'unio primore alpini a fama dai pe, festa del reggimento raggio special, andando salamini campaste mal, andando la pasta città senza il formai, lungo timori alpini am fa malai cai.
Realmente,